vivo della mattinata informativa di Blackout e cominciamo a parlare di lavoro, di morire di lavoro, della normalità capitalista. Sono i 5 morti di Calenzano, ma i 5 morti di Calenzano saltano agli occhi soltanto perché sono morti tutti quanti insieme e perché, come evidenziamo la scorsa settimana, l'esplosione in un deposito di idrocarburi comporta gravi danni all'ambiente e alla salute degli umani, animali e non, che ci vivono. Ma purtroppo siamo appena sopra la normalità. Ogni giorno nel nostro paese muoiono 4 lavoratori o lavoratrici in incidenti che avrebbero potuto essere evitati se tutti gli strumenti a tutela della vita fossero stati resi disponibili ed usati. In certi casi i macchinari sono pericolosi perché obsoleti, in altri i dispositivi di sicurezza sono disattivati per andare più veloci, i controlli nelle aziende sono effettuati su minuscoli campioni. L'RLS, i lavoratori eletti per vegliare sulla sicurezza, e gli stessi lavoratori e lavoratrici sono sottoposti a enormi pressioni e ricatti da parte dei padroni, perché la produttività e la rapidità sono più importanti della vita di chi per campare deve sottoporsi alla schiavitù salariata. Per capirne meglio di questi meccanismi e di come funzionano, siamo collegati con Francesco Fricche, che segue queste cose da molti anni. Buongiorno Francesco. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno. Mi senti Maria?
Adesso forte e chiaro.
Buongiorno a tutti e a tutte. Questi purtroppo ormai c'è una ritualità mediatica anche nella comunicazione dell'incidente, della strage sul lavoro. Come dicevi, c'è un numero elevatissimo di morti sul lavoro. L'INAIL ha i dati fino a ottobre, ne dà 850. L'osservatorio sui morti sul lavoro di Bologna, che è seguito, organizzato, animato da Soricelli, un metalmeccanico in pensione che l'ha attivato dopo la strage della ThyssenKrupp, dice che ci sono stati 1379 morti sul lavoro. Quello di Soricelli tiene in considerazione anche i morti non iscritti all'INAIL. Domenica in Sicilia un lavoratore è morto manovrando un muletto di quelli che servono a sollevare i pallet, è stato abbandonato in mezzo alla strada perché era un lavoratore al nero.
Sì, lo sappiamo, molte volte accade così, ma poi ci sono anche i morti in itinere. Quelli che muoiono nel viaggio per andare a lavorare.
Sì, ma anche su quello, no? I morti in itinere sono circa un quarto dei morti totali sul lavoro. L'INAIL è riuscita a abbassare il numero dei morti sul lavoro, queste sono le classiche manovre all'italiana, no? Tu vai al lavoro, spesso usi, che so, una moto o un mezzo proprio, soprattutto sono avvengono sui mezzi a due ruote, per fare un po' prima e guadagnare un po' più di tempo alla tua giornata di tempo libero rispetto all'orario lavorativo. L'INAIL ha stabilito che non vanno considerati come morti in itinere quelli in cui la distanza tra casa e il lavoro effettuata con una macchina o effettuata sia inferiore a mezz'ora della stessa distanza effettuata con un mezzo pubblico, il che vuol dire che la maggior parte delle persone, perché poi il mezzo pubblico viene considerato in condizioni ottimali, non in condizioni di traffico nell'ora di punta secondo il percorso principale che è quello più bloccato, e a quel punto molti dei morti in itinere non vengono riconosciuti per questo motivo. Un altro, in questo modo sono calati diversi di parecchie centinaia, fu fatto alcuni anni fa questa modifica, sono stati calati parecchie centinaia i morti sul lavoro in Italia, limitando senza far altro il riconoscimento dell'invalidità e dell'infortunio sul lavoro di parte di quelli in itinere, tanto per dirne una, perché purtroppo la situazione che c'è in Italia è una situazione che periodicamente si ripete, quest'anno l'abbiamo visto, ci sono stati, ma negli ultimi mesi a Barci di Suviana c'è stata una centrale elettrica che è scoppiata, ci sono stati 7 morti, sempre lì a Firenze c'è stata l'Esselunga dove è crollata un supermercato in costruzione, 5 morti. Il 6 maggio a Palermo una ditta che lavorava per conto del comune di Palermo, nelle fogne, 5 morti per le esalazioni dei gas contenuti in un deposito. Cioè sono ormai, fanno notizia perché sono, muoiono a gruppi. Altri settori, l'edilizia è quella che paga il più alto tributo di morti in questa lista di morti sul lavoro, siccome però normalmente in edilizia muore uno da solo, è rara quello che è successo all'Esselunga che crolli direttamente un traliccio travolgendo le 5, quindi se ne parla, peraltro 5 che lavoravano nei cantieri col contratto di lavoro metalmeccanico che è un po' meno oneroso di quelli edili. E già avevamo visto a Brandizza quelli che facevano la manutenzione ferroviaria che stanno lì col contratto metalmeccanico, no? Perché poi ci stanno anche questo tipo di regolarità che è facilissimo rilevare, no? Tu vai lì in ispettore del lavoro, sei un lavoratore segnato col contratto sbagliato, almeno quello, no? Te ne accorgi, invece assolutamente nulla. Si parla di questo così come si parla su Calenzato non se ne è parlato poco, no? Ma in Italia noi abbiamo, c'è una legge che si chiama legge Seveso e serve a censire e a sottoporre a particolari controlli le imprese particolarmente inquinanti, quelle che in caso di incidente come a Seveso possono determinare un disastro ambientale nell'area circostante. L'ENI di Calenzano era in questo elenco, in Italia ne sono censite 1000, di cui 500 ad alto rischio, ad altissimo rischio, e vere e proprie bombe ecologiche sparpagliate qui e là per la penisola. Ricordiamoci, quelle che hanno determinato nel corso degli anni, non c'è stato solo Seveso in Italia, c'è stata l'Enica a Manfredonia, la Farmo Plant a Massa, c'è continuamente l'Anic di Priolo, la Gela, il petrolchimico di Gela o quello di Monfalcone o l'Ilva di Taranto. Sono aziende che avvelenano tutte le aree circostanti da decenni, come la maggior parte delle altre imprese iscritte in questa lista. Rispetto a questo, per fortuna non c'è stata l'esplosione di uno dei 20 depositi di stoccaggio dei carburanti, se no oltre ai 5 morti che ci sono stati, ai 29 feriti, staremo parlando di un'Italia bloccata, perché poi l'Eni di Calenzano è all'incrocio tra l'autostrada del Sole e la Firenze Mare. Quando passate in macchina per Firenze la vedete, e dove vanno sostanzialmente in tutto il centro Italia i camion che poi portano la benzina ai vari distributori a rifornirsi, proprio perché è ben collegata, è vicina allo snodo autostradale. Lì, se fosse esplosa una delle torri, avremmo un'area devastata comprensiva dello snodo autostradale estremamente importante. Però lì l'inquinamento non è soltanto l'incidente, perché adesso ne parliamo, ma lì l'inquinamento è costante. Lì hanno inquinato la falda acquifera, come è inquinata in molte parti d'Italia dove ci sono questo tipo di industrie petrolchimiche, e lì c'è un numero di tumori, hanno fatto lo screening sia sulle malattie respiratorie, sia sui tumori ai polmoni, all'apparato respiratorio, sia sui tumori al colon retto, perché ovviamente se stai in una zona dove gli idrocarburi si disperdono e c'è un orticello, è facile che gli idrocarburi te li mangi. Per cui c'è un alto numero nella zona di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, che sono i tre comuni limitrofi all'area, c'è un'altissima incidenza, in qualche caso il doppio della media regionale, di tumori e di malattie cardiorespiratorie. Questa è una situazione che in Italia è diffusissima, così come lo stillicidio dei morti sul lavoro. Muoiono ogni giorno, se ne parla quando c'è il disastro. Queste fabbriche inquinano ogni giorno e se ne parla solo quando c'è il disastro, come in questo caso. Segnalo la cosa della legge Seveso perché questa fabbrica qui, oltre ad essere un impianto ad alto rischio dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, è un impianto ad alto rischio ambientale. Cioè i controlli che avrebbero dovuto fare dovevano averci quasi ogni giorno l'Agenzia regionale di controllo dell'ambiente, l'ARL, l'INAIL, l'INPS, dentro a verificare che cosa facessero e come procedessero con i lavori. Invece è evidente che, tra l'altro, pure le dinamiche dell'incidente, per quanto se ne sa oggi, no? Nell'incidente sono morti 3 autisti che erano in fila, lì ci sono, detto, 6 torri di stoccaggio e 10 baie di carica, o si chiamano, sono delle aree dove vanno i camion a riempire la cisterna, fanno un po' l'operazione inversa che vedete fare i benzinai quando la mettono nei depositi di carburante dei benzinai, solo che lì stai caricando una cisterna e non la stai scaricando, e hai intorno una marea di carburante, che è cosa che è pericolosissima. C'erano, sono morti 3 autisti che stavano caricando quello che del camion, quelli dei camion dietro e quello del camion che caricava, e 2 addetti alla manutenzione che contemporaneamente stavano riparando l'impianto di recupero vapori mentre questi caricavano. Il fatto che stessero riparando l'impianto di recupero vapori vuol dire che c'era una dispersione di carburi e di idrocarburi nell'aria, sottointeso al fatto che siano andati a ripararle e che non abbiano bloccato le operazioni di carico dei carburanti in quella baia. C'è il fatto che c'era una dispersione. Ovviamente in una situazione del genere avrebbe dovuto essere presente anche qualche ispettore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, qualcuno che andasse a verificare l'entità dell'inquinamento, proprio per la legge Seveso che prevede un controllo di queste cose. Non c'era nulla di nulla. Questo vuol dire che al di là delle leggi che vengono fatte, poi magari ragioniamo sulle modifiche che hanno fatto, che ha fatto il governo Meloni, che sono peggiorative per le condizioni di sicurezza sul lavoro, lì c'è assoluto, come c'è in tutta Italia, in tutti questi tipi di fabbriche di morte, c'è assoluto disinteresse a quello che avviene. La maggior parte di queste che siamo, l'Eni di Calenzano, ma come l'Enel a Bardi di Suviano, come l'AMAP di Casteldaccia, sono tutte aziende pubbliche o di proprietà pubblica. L'Eni ha una componente importante nell'azionariato dello Stato, l'Enel lo stesso, l'AMAP è la municipalizzata del comune di Palermo. Cioè, queste sono tutte aziende pubbliche a cui non frega assolutamente nulla di rispettare le stesse leggi che lo Stato si dà. E a quel punto qualche problema rispetto alla effettiva volontà, quando raccontano di voler prevenire, no, ogni volta che c'è una strage sul lavoro o c'è un incidente o c'è una catastrofe ambientale, no, vediamo questi che si stracciano le vesti e no, faremo, basta, mai più, eccetera eccetera. E poi alla fine sono le stesse ditte di proprietà dello stesso Stato che non fanno rispettare le leggi che lo Stato si dà. Lì sarebbe bastato che l'Eni dicesse: no, non si fanno i lavori mentre c'è il carico e lo scarico dei carburanti, perché tu non ti metti con lì, probabilmente l'innesco si è creata una nube di vapori, questi stavano lavorando su impianti, cioè sarà stato un transpallet per trasportare un tubo di riserva. Transpallet sono quei carrelli che servono per trasportare i pallet, che hanno delle componenti meccaniche e delle componenti elettriche. Una delle componenti elettriche, magari per la cattiva manutenzione del traspallet, ha fatto una scintilla e è saltato tutto. Verosimilmente le dinamiche dell'incidente saranno queste. Ma su una situazione del genere non c'è nessuna volontà di prevenirlo, ripeto, nemmeno in quei settori dove il padrone è lo Stato. Figurarsi nei privati. Non ci meravigliamo delle situazioni tipo Sadman Singh, il bracciante indiano, un macchinario gli taglia un braccio, il padrone lo piglia, lo carica, lo butta sotto casa, lo lascia morire dissanguato sotto casa insieme alla moglie. Cioè, anni nelle campagne dell'Agromontino, se andavate qualche mese fa, quando c'era il raccolto nelle campagne dell'Agromontino, non c'era un bracciante regolare, un anno dopo una disgrazia del genere non hanno pensato di fare un controllo per vedere almeno che fossero messi a norma quelli che lavoravano. Nulla di nulla. Così come in tutti gli altri disastri che ci sono stati, ma non c'è assolutamente nulla. A fronte di questo, tra le tante lacrime di coccodrillo che sono state versate, no, abbiamo sentito i soliti proclami del governo Meloni, no, quello che dichiarava guerra agli statisti e all'Orbetera, eccetera, ha fatto delle leggi che sono entrate in vigore, guarda un po', proprio ottobre, su come si modifica la situazione della sicurezza sul lavoro. Adesso, per fare i controlli in un'azienda, l'ente preposto ai controlli, la ASL, l'INAIL, l'INPS, chi sia, deve avvisare 10 giorni prima del controllo. Mentre prima uno arriva, si presenta, salve, voglio fare un controllo, le ispezioni si fanno a sorpresa se vuoi trovare delle irregolarità. No, adesso devi avvisare 10 giorni prima, che significa che ovviamente se io ho una situazione di irregolarità sistemo tutto, se ho dei macchinari non a norma li faccio sparire, se ho delle manomissioni ai meccanismi di sicurezza dei macchinari li rimetto, le elimino e poi le rimetto, le rimanometto dopo, anche perché a fronte di un controllo negativo non potrà più essere effettuato il controllo da parte di nessun altro ente ispettivo per i successivi 10 mesi. Per cui io sto a posto e so che non mi verrà nessuno a controllare. E non c'è la possibilità di fare controlli multipli, io arrivo e controllo la sicurezza sul lavoro, arriva con me l'ispettore INPS e controlla la regolarità dei contratti. Non si può fare. Cioè, il discorso è vai a controllare se sono regolari i braccianti nei campi dell'Agro Pontino dopo la tragedia successa lo scorso anno, se lo fa l'INPS non puoi andare a controllare che i macchinari come quello che ha ammazzato il bracciante indiano siano a norma o sia una cosa, perché ne sta controllando l'INPS se i contratti di lavoro sono regolari. Sono, se l'impresa si mette in regola le multe sono annullate. Questa è un'altra frescaccia fatta dalla Meloni, sicuramente col concorso del ministro dei lavori pubblici Salvini, perché praticamente che succede? Quando l'azienda ti fa una multa ti dà anche una prescrizione, cioè ti obbliga ad ottemperare alla legge, ti dice io ti faccio una multa perché tu non eri in regola e ti do 6 mesi, 3 mesi, dipendentemente dal tipo di gravità della violazione e dall'urgenza del sanare una situazione di irregolarità per metterti in regola. Decorso tale termine, ricontrolla, se tu non l'hai fatto ti fa una multa molto più grande e ti può anche far chiudere l'azienda, quindi sei costretto a metterti in regola. Che tu annulli la multa perché poi hai risolto il problema per cui te l'hanno fatta, che sei in progetto di prescrizione, perché vuol dire che hai violato una legge se ti hanno fatto una multa, significa che ormai, che grazie a questa legge, non ci saranno più le multe sul lavoro, salvo casi particolarmente gravi dove l'omissione diventa reato penale o dove la multa è particolarmente elevata. E vi assicuro che siccome si tratta di violazioni normalmente contestate, basta, non ci sono mai multe di chissà quale importo, quindi significa l'abolizione delle multe sulla sicurezza sul lavoro. Questo è quello che è stato fatto per diminuire il numero degli infortuni in Italia da parte di questo governo. E poi non ci meravigliamo che succedano quelli di Calenzano. Nel 2024 il numero dei morti sul lavoro è aumentato del 2%. E in Italia oscilla il numero dei morti, ma c'è un numero costante, perché è anche in funzione del numero degli occupati. L'anno del Covid tutti a casa è stato l'anno che si sono avuti meno infortuni sul lavoro. Grosso modo muoiono sul lavoro in Italia 5 persone ogni 100.000 lavoratori. È una percentuale altissima, tra le più alte dei virgolette paesi industrializzati, cioè quelli che hanno attività. In Italia non frega nulla a nessun padrone che il proprio operaio muoia. È lo stesso criterio, guardate, che si usa per il discorso per cui abbiamo i salari più bassi dei paesi OCSE. L'Italia ha scelto non la qualificazione della manodopera e di puntare sulla tecnologia, di puntare sul lavoro a basso costo, cioè fare le produzioni che comportavano il maggior numero di inquinamento ambientale. No, facciamo l'hub per il gas verso la Germania, creiamo i rigassificatori nei porti italiani, eccetera. No, inquina, lo facciamo noi e ci becchiamo l'inquinamento che viene monetizzato e recuperato da parte di chi usufruisce del fatto che noi ci inquiniamo. Sul lavoro noi facciamo i lavori senza qualificazione, quello che ci serve non è l'alta tecnologia, non è il discorso dell'informatica, noi facciamo i lavori a bassa qualificazione, quindi dove serve manodopera. Diventiamo il turismo è la miniera, è l'oro d'Italia, sì, facciamo tutti i camerieri nei ristoranti, le pulizie sia negli alberghi, no? Per cui non c'è bisogno di qualificazione. E ovviamente però, siccome sono anche lavori poveri, sono lavori ad a basso profitto, per cui sono spirale, per cui tu non innovi, non metti la tecnologia all'interno del processo produttivo e poi vai progressivamente, come sta avvenendo, verso la deindustrializzazione in alcuni settori, su un peggioramento delle condizioni di lavoro. All'interno di questa scelta di ridurre i salari o di c'è il fatto che la sicurezza sul lavoro è un costo aggiuntivo legato al lavoro, per cui viene ridotto il costo che tu paghi di fronte a questa scelta. Il numero di morti sul lavoro in condizioni tranquillamente evitabili, sarebbe bastato a Calenzano chiudere per un'ora una baia di carico. Quanto hanno guadagnato con una baia di carico aperta un'ora mentre quelli riparavano l'impianto di recupero vapori? Cioè quanto costava verificare, comprare un rilevatore di ammoniaca a Palermo per quelli che si sono calati nella fogna? Così sono tutti disastri evitabilissimi, con costi di poche lire, di pochi euro. E se non lo fanno è perché non gliene frega assolutamente nulla, e sanno benissimo che rimarranno impuniti rispetto a questi crimini che commettono, e che gli unici che ci vanno a rimettere sono i lavoratori che rimangono. Poi non abbiamo parlato degli invalidi, di quelli che rimangono permanentemente invalidi, perché oltre agli infortuni ci stanno le invalidità permanenti, e le loro famiglie. Questo è il tipo di situazione che c'è. Su questo è necessario che ci sia una maggiore consapevolezza da parte dei lavoratori stessi in primis, perché la sicurezza sul lavoro spesso è trascurata pensando che tanto tocca a qualcun altro, non tocca a me. No, i numeri dicono che tocca a te. In una vita lavorativa di 40 anni, di 50 anni, vuol dire che tu ogni anno fai parte con 5 morti su 100.000, vuol dire che alla fine dei 40 anni di lavoro tu ce ne hai 400. Vuol dire che lo 0,4% non è una percentuale elevatissima, vuol dire che tra te e qualche centinaio di tuoi colleghi, uno che ci rimane secco, capita. E quello è il problema di fondo, soprattutto nei grossi impianti industriali, cioè la quasi certezza statistica. E su una cosa del genere uno deve essere cosciente, si deve mobilitare, deve muoversi, deve organizzarsi. Purtroppo a fronte di questo c'è una sottovalutazione storica da parte dei sindacati concertativi. Alla Fiat si preferiva il lavoro alle verniciature, un lavoro che comportava la quasi certezza del tumore al polmone. Alle verniciature, alla Fiat a Mirafiori, tutti gli operai che ci hanno lavorato, credo tranne pochissimi, ci sono stati per poco tempo, sono morti di tumore al polmone. Eppure hanno preferito monetizzare il lavoro alle verniciature piuttosto che non mettere dei meccanismi di sicurezza a tutela dei lavoratori. I morti delle verniciature sono finite quando hanno industrializzato il processo di verniciatura, non per scelta dei sindacati. Questi sindacati concertativi è negli anni in cui si facevano le lotte e si ottenevano anche dei risultati. Adesso non si riesce a fare quasi nulla. Cioè gli RLS hanno un potere notevole, perché è l'unica struttura sindacale che non si deve muovere collettivamente. L'RSU ha necessità della maggioranza dei voti dei delegati, l'RSA, la rappresentanza aziendale, ha necessità comunque della copertura del sindacato. L'RLS no, è un organismo individuale, si può attivare individualmente, può fare le verifiche individualmente, non ha nessuno che gli possa dire di non farle, si può rivolgere autonomamente e individualmente all'ASL. Questo però espone il lavoratore a un rischio grave di ritorsioni da parte dell'azienda, e quello è un problema, perché poi hai necessità della copertura sindacale o della struttura proprio per poterti muovere, perché altrimenti ti massacrano, come è successo. Ci sono casi di compagni nelle ferrovie che sono stati licenziati per aver denunciato le condizioni di lavoro e di rischio che correvano non soltanto i lavoratori ferroviari ma anche gli utenti delle ferrovie, e sono stati licenziati con cause che sono durate anni, eccetera. E purtroppo però quello è una di quelle cose su cui è necessario che insistano di più i sindacati di base, su cui secondo me non c'è piena consapevolezza, tranne appunto in questo stracciarsi le vesti quando c'è la strage, in questo caso a Calenzano, tra qualche mese da qualche altra parte d'Italia, e così come qualche mese fa ce n'è stata qualche altra. Però non muoiono 5, 6, 7, 8 operai, tutti a dire: ah no, non è possibile, i morti sul lavoro, negli omicidi quotidiani di operai che avvengono ogni giorno, nessuno dice niente, non vanno manco a finire sul giornale, fanno parte della norma.
Certamente, ed è decisamente una situazione assolutamente inquietante contro la quale bisognerebbe smettere di occuparsene quando accadono eventi clamorosi, più che altro perché si muore, invece di morirne uno, massimo due, ne muoiono cinque tutti insieme, e allora l'indignazione sale, ma quando ne muoiono quattro in media ogni giorno, sappiamo perfettamente che la situazione è assolutamente tragica. Siamo all'interno di una guerra che soltanto la cecità impedisce di vedere come vera e propria guerra di classe. I padroni la guerra di classe la fanno senza esclusione di colpi. Si tratterebbe di capire quanto i lavoratori e le lavoratrici abbiano la capacità di mettersi in pista per riuscire a capovolgere la situazione, perché è vero, intanto prima o poi tocca a te, tocca anche a te, e non tutti muoiono, giustamente rilevavi come ci sia chi resta permanentemente invalido su una carrozzina, bisognoso di continue cure, privato di un arto, cioè sono tantissimi gli incidenti che ti rendono poi molto molto più complicata la vita, e la rendono più complicata quelli che sono accanto a te, nella consapevolezza che poi il grado di assistenza che ti viene garantito, se non hai quattrini, se non hai soldi, se non hai la possibilità di autogarantirtelo, e chi, come dire, lavora in certe condizioni di solito non ce l'ha, ebbene è una situazione. E di fronte a questo è vero che la pressione è enorme, è vero che uno rischia di perdere il lavoro, ma tra perdere il lavoro e perdere la vita vale la pena metterci in mezzo un po' di lotta, io credo. Ma in tutto questo, come giustamente rilevavi, c'è un'enorme responsabilità da parte del sindacato statalizzato, oramai ente burocratico che gestisce qualche carta a chi ha bisogno, dietro pagamento ovviamente della tessera. Questo è quanto, se c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere, altrimenti ci salutiamo.
No, beh, diciamo che sarebbe talmente lungo da raccontare, però salutiamoci così, con molta rabbia per gli altri cinque morti che sono avvenuti a Calenzane, aspettandoci la prossima strage.
Grazie mille, alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.